Sam.
Roll Sam.
Hollywood Party, check in campo.
Action.
Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
Quando si spara, non si parla.
Quella che avete sentito era la voce di Carlo Romano che nel Buono, il Brutto e il Cattivo doppiava il grande Eli Wallach nella parte di Tuco, il brutto dei tre. Eli Wallach oggi se n'è andato, adesso ve ne parleremo brevemente, gli dedicheremo ampia parte della trasmissione domani.
Sì.
Siamo Hollywood Party, Alberto Crespi, Steve Della Casa.
E degli ospiti anche.
E degli ospiti, presentiamoli subito.
Emanuela Ponzano, benvenuta.
Grazie.
È qui per parlarci di La gelosia, il film di Philippe Garrel aveva presentato alla Mostra del Cinema a Venezia e che esce giovedì nelle sale. Riccardo Milani, ciao.
Ciao, buonasera.
Cinema e televisione per Riccardo Milani, un progetto cinematografico del quale ci parlerà. Devi spegnere il telefonino, non puoi. Perché ti vedo lì che guardi le foto di tua figlia.
No.
So che hai 20.000 foto di tua figlia sul telefonino, sì, così mi hanno detto oggi alla conferenza stampa.
Come l'ho fatto anche vedere.
Come è giusto, peraltro. Uno che, se no, a chi servono questi telefonini tecnologici?
Va bene. Allora, sì, Eli Wallach è morto, aveva 98 anni, l'avevamo visto anche in tempi recenti, per esempio in Mystic River, era di film di Clint Eastwood, era non accreditato, aveva lavorato tantissimo in Italia, aveva fatto, oltre al Buono, Brutto e Cattivo, anche dei western, dei poliziotteschi.
Crazy Joe. Con Crazy. Carlo Lizzani,
sì,
per esempio.
Sì, ma poi aveva fatto il bianco, il giallo e il nero con Corbucci, aveva fatto parecchi film, veniva dall'Actor Studio, aveva avuto l'Oscar alla carriera nel 2010, quindi quando aveva già 94 anni, l'ha preso, sì, proprio per i capelli, come si dice, e aveva appunto, era stato uno dei primi diplomati dall'Actor Studio di Strasberg. Domani avremo occasione appunto di ripercorrere una carriera veramente notevole. Per quanto riguarda le scomparse, vorrei citare anche Bianca Guidetti Serra, più nota come avvocato. Hanno dedicato a lei anche un documentario che aveva lo stesso titolo del film, del libro autobiografico Bianca la Rossa. Lei aveva avuto, come tanti torinesi dell'epoca, lei era molto amica di Primo Levi, insomma di Spriano, di quel giro lì, aveva avuto una frequentazione con il cinema negli anni 50, fece un film insieme a Paolo Gobetti, fondatore dell'Archivio Nazionale della Resistenza, lei fece i testi e il film si chiamava Avanti nel Grande Partito, era un documentario per invitare la gente a iscriversi al Partito Comunista. I testi li scrissero lei e Sergio Garavini, mentre Paolo Gobetti fece appunto la regia. Anche Bianca se n'è andata, salutiamo anche lei.
Dunque, ci sono già dei messaggi che arrivano. Mauro ci dice: ieri mentre eravate in onda l'Italia salutava i mondiali, nuovi CT, la coppia Crespi Della Casa. Se ci danno metà per ciascuno l'ingaggio di Prandelli io ci sto.
Ma io ci sto subito.
Peggio di sti disgraziati non
so,
si
anche,
può fare.
So anche chi non fa giocare.
Sì, forse anch'io.
Lo sapevo già prima.
Ne so diversi, devo dire. Scusatemi, sono Duccio, vorrei sapere il titolo della sigla. Allora, la sigla nostra di Hollywood Party, se non sbaglio, è un brano di Nelson Riddle che si chiama Death's Entertainment.
E c'era in quel film che si chiamava C'era una volta Hollywood, sì, no? Per esempio.
Che in originale era appunto Death's Entertainment. Ecco. Questo è lo spettacolo, questo è l'intrattenimento.
Quindi, allora,
per mandare i messaggi 335-56-34-296.
E poi un ampio sito internet hollywoodparty.rai.it dove potete trovare il cinema, la radio, la trasmissione che facciamo domenicalmente, anche le puntate più recenti tipo quella di domenica scorsa, i Tenenbaum commentato da Dario Zonta, ma anche quelle più lontane e poi tutti i materiali extra che abbiamo cumulato nel corso degli anni che sono molto interessanti. E poi abbiamo un quiz e quindi un altro numero di telefono, questa volta un numero verde, 800 050 333, ecco il quiz. In questo film si citano Bergman e Dreyer. Thank you.
disco anomalo, perché in realtà è una clip sonora da un film che Andrea, uno dei nostri ascoltatori, ha già riconosciuto, ma anche Emanuela Ponzano l'ha riconosciuto. Vediamo, bravo Emanuela, dai,
vinci il
premio. Shining, bravissima. Yes. Ha vinto il premio, ma non era questo il quiz. Però
non si citano né Bergman né Dreyer.
Troveremo un premio ugualmente. Sì, era un sonoro di Shining, il bambino che correva in automobilina lungo i corridoi dell'Overlook, giù dal tappeto, su dal tappeto, il rumore cambiava, e poi la musica che entrava quando si ferma davanti alla stanza 237. Tutto questo per introdurre un ospite che abbiamo al telefono.
E che a Terre di Cinema, il festival italiano dedicato all'arte e alla tecnica della fotografia, che dal 22 giugno al 6 luglio si svolge in Sicilia, nel borgo medievale di Forza d'Agro e nei comuni limitrofi della Valle di Agro. È un festival che vuole sviluppare la Sicilia come terra di eccellenza cinematografica. Beh, come eccellenza cinematografica, Garrett Brown è sicuramente un nome di riferimento.
Garrett Brown dovrebbe essere al telefono. Are you there, Mr. Brown?
I am. Is this Alberto?
Yes, Alberto and Steve are talking with you. Very, we are honored to have you with us. Io vorrei chiedere subito a Garrett Brown se è stufo di sentir parlare di Shining. Are you tired to talk about Shining? Because everybody thinks about Shining when they think about the Steadicam, but the Steadicam has been around for a long time, even before Shining.
That's true. It was maybe The Shining was my 10th movie, but I think The Shining is where I really learned how to do it. You know, The Shining gave me many, many opportunities, as you can imagine, with Stanley Kubrick to perfect what I was doing. So it was master class for my new invention, and it went on for a year, and that worked out wonderfully well. And I guess that's why it made a big impact, and maybe, Alberto, that's why people think of The Shining when they think of Stanley.
I translate, and then we continue. Sì, è vero, Shining.
I'll give you shorter pieces for Shining.
No, it's okay. This is very good, even longer, don't worry. Ha detto, darò delle risposte più brevi, ma questa andava benissimo. Shining era più o meno il mio decimo film, però è un film in cui io ho imparato tantissimo, in realtà. Ho portato la Steadicam, che io avevo inventato. Per i profani, diciamo che la Steadicam è una macchina da presa speciale che Garrett Brown aveva appunto inventato, che veniva imbragata sulle spalle dell'operatore con delle sospensioni idrauliche, permetteva di fare dei movimenti di macchina assolutamente fluidi, anche correndo, salendo le scale, eccetera, eccetera. Ho detto bene, Riccardo? Sì, tu l'hai usata qualche volta?
Sì, in realtà la macchina da presa è la stessa che viene applicata su questo dispositivo.
E lì sul set di Shining, grazie anche a Stanley Kubrick, ho imparato davvero. In un certo senso ho davvero capito cosa avevo inventato, ecco, perché Stanley Kubrick mi ha dato moltissime opportunità di usarla in molte sequenze del film. Il film ha avuto poi un grande impatto e credo sia per questo che si parla sempre di questo film. In realtà Garrett Brown sa in quanti film poi è stata usata la Steadicam e in quanti l'ha usata lui. Do you know in how many movies used the Steadicam and how many movies you yourself made with the Steadicam?
Well, is the first question is how many movies use Steadicam?
Yes, all over the world. Huh? I know it's impossible. It's probably impossible.
We used to keep. We don't understand how many, but now amazing to me, Alberto, it's thousands and thousands and thousands. And this has been going on for 40 years. Me, I just did 100.
Dunque, una volta tenevamo il conto con la mia società che produceva appunto la macchina. L'abbiamo perso il conto, migliaia in tutto il mondo. D'altronde sono passati 40 anni, la Steadicam è in giro da 40 anni, perché, come ripeto, esisteva già prima di Shining. Io personalmente ne ho girati un centinaio. Steve, vuoi chiedere qualcosa a Garrett Brown?
Sì, vorrei chiedergli qualcosa rispetto a Stanley Kubrick. Lui ha detto che è stato grazie a Stanley Kubrick che ha praticamente potuto capire tutte le potenzialità. Siccome Stanley Kubrick era una persona molto precisa e molto pignola, vorrei sapere quanto è durata e che cosa gli diceva Stanley Kubrick, che cosa dichiarava che voleva fare con questa nuova invenzione.
What did Kubrick tell you on the set of the Shining? Which kind of direction did he give to you? How, in which way he helped you to exploit and maybe to explore the all the possibilities of the of this device that you had invented?
Well, the work on The Shining had a very formal quality for me because Stanley liked all the compositions to be centered. And so there isn't a great deal to say about a centered composition. If you're moving someplace on a set, all that's to be said is how fast you go and where do you start and where do you stop and what height is the lens. We had lots of conversations about that. Translate that and then I'll tell you the interesting part. Go ahead.
Il lavoro su Shining è stato molto formale dal mio punto di vista, formale nel senso della forma che si voleva dare all'inquadratura. Kubrick voleva che la composizione dell'inquadratura fosse sempre centrale, fosse sempre simmetrica. Poi naturalmente il problema era da dove parti, dove arrivi, qual è la velocità e qual è l'altezza dell'inquadratura, qual è l'altezza dell'obiettivo con cui si inquadra. C'erano lunghe conversazioni sempre imperniate su questo tema. Ora noi ascolteremo una scena di Rocky. Rocky è forse, stando alle filmografie, Rocky è il primo film a cui Garrett Brown ha... No, il primo dovrebbe essere Il Maratoneta, comunque adesso ce lo dirà lui. Ascoltiamo Rocky e poi chiediamo a Garrett Brown che cosa ha fatto in quel meraviglioso, in quel bellissimo film. Il primo Rocky era molto bello, il primo
fantastico
film di John Avildsen con Sylvester Stallone.
Non ci sarà rivincita. Chi la vuole?
Rocky, sei riuscito a resistere 15 round. Come ti senti?
Bene, bene.
Quando hai messo al tappeto a volo la seconda ripresa.
Andiamo!
Credivi di aver fatto l'incontro alla seconda ripresa?
Ecco, sicuramente Garrett Brown avrà riconosciuto la colonna sonora e il grido di Rocky, Adriana. Lui sulla filmografia figura come Special Camera Effects. Cerchiamo di farci spiegare in che cosa consisteva questo lavoro. On the internet sites they say that you were special camera, that you worked on special camera effects in Rocky. Can you explain which was your work on that film?
Well, the name Steadicam didn't exist when I studied on Rocky. I wanted to call it the Brown Stabilizer. Thanks God, no, we didn't do that. Thank you very much. But at the end of it, we really didn't know what to call it. I had shot so many shots, many training and running, and almost all shots that had never been done before. So everybody wondered what to call it, and the idea of saying Steadicam operator hadn't quite occurred to us.
In realtà ho usato la Steadicam, molto semplicemente la Steadicam non si chiamava ancora così, l'avevo appena inventata, l'avevo appena perfezionata, ma non le avevo ancora dato un nome, volevo chiamarla Brown Stabilizer, lo stabilizzatore Brown, poi grazie a Dio me l'hanno impedito, dice, per fortuna. Ho girato molte scene dell'allenamento di Rocky, molte scene in cui Rocky corre, quindi probabilmente anche la famosa scena sulla scalinata. Also the you did also the famous scene on the steps in Philadelphia?
Yes, that was actually a redo of a scene that was in my sample reel of impossible shots. And I followed my then-girlfriend, now wife, Ellen, down the stairs and back up again in our Well, he became a famous demo reel, and the director of Rocky, John Avildsen, saw that reel, recognized his old camera assistant, called up and said, "Where are those steps, and how did you do that?" And that was the beginning of that. So that's why that scene is in Rocky, and I got to shoot it 3 or 4 months later. You can imagine how thrilling that was.
In fact,
interesting now, that those steps are the number two tourist attraction in Philadelphia. Can you imagine?
No, la storia è molto divertente, meno male che gliel'abbiamo chiesto. In realtà quella scena di Rocky che sale la scalinata è il rifacimento di una scena che io avevo fatto come prova per dimostrare quello che la Steadicam, ancora senza nome, poteva fare. Avevo girato una serie di scene impossibili, impossibili da girare con una macchina da presa normale, ed era una specie di filmato di prova che mostravo ai produttori, ai registi. Avevo filmato la mia ragazza di allora che correva sulla scalinata, e John Avildsen, il regista, l'ha visto, mi ha riconosciuto perché nel filmato mi si vedeva, mi ha contattato e mi ha detto: "Ma come diavolo hai fatto a girare la scena, la corsa sulla scalinata in quel modo?" E mi hanno assunto. Curiosamente oggi, che ci crediate o meno, quella scalinata è la seconda attrazione turistica più visitata di Filadelfia. Ma Garrett Brown non ha inventato solo la Steadicam.
Esatto. Quante invenzioni.
Garrett Brown è anche l'inventore della Skycam, ovvero di una cosa che in questi giorni vedete tutti in televisione, o meglio vedete all'opera in televisione, perché è quella telecamera sostenuta da dei cavi che sta sopra gli stadi, che permette di vedere le partite con l'occhio di falco, con l'occhio di Dio, dal cielo, insomma. E vorrei chiedere a Garrett Brown se sta seguendo i mondiali di calcio in televisione, dove la Skycam è onnipresente, e se secondo lui i registi dei mondiali la usano in maniera appropriata. I was talking about the Skycam that you also invented. And I was wondering if you are watching the soccer World Cup on TV.
Yes, of course. And if they use, I love those shots. They're wonderful shots.
Sono inquadrature bellissime. So they use it correctly. You are happy about the way they use it.
I think so. We shot our first, we call soccer game in 1984, and we made the same kinds of shots because you can't really be low like you can in American football behind the line. In soccer, it's a wonderful look at the way a play happens. I love that. I think it's very good. Do you like the shot?
Yes, I like them. I like them, of course. Mi ha chiesto se mi piacciono. Sì, trovo che siano molto spettacolari. Loro l'hanno provata per la prima volta ad una partita di calcio nel 1984, facendo sostanzialmente le stesse inquadrature che i registi fanno oggi, 30 anni dopo. E mi sembra molto bello, mi sembra che il calcio sia molto adatto a questo strumento, perché è molto bello vedere il calcio da sopra, e forse il modo in cui capisci davvero come si svolge il gioco, come si muovono i giocatori sul campo. Per cui grazie a Garrett Brown non solo per le emozioni di Shining e di tanti altri film come Wolf, come Blowout, come Il principe della città, come Xanadu, come ce li ho tutti qui davanti.
Poliester.
Ci vorrebbero ore per dirli tutti, ma anche per le emozioni che stiamo vivendo in diretta dai mondiali di calcio in Brasile. Thank you so much, Mr. Brown. All the best.
Thank you, Hollywood party. Thank you, Alberto. We're having Forza d'Agro party here, so I'll get back to that.
Thank you so much. Enjoy. Bye bye.
Da Forza d'Agro ci saluta Garrett Brown. Adesso c'è subito un gong e torniamo al nostro quiz. Allora, 800 050 333 per chi pensasse di aver indovinato il quiz. Vi ricordo il primo indizio: in questo film si citano Bergman e Dreyer. Il secondo indizio è che in questo film ci sono un gruppo di comici cantanti.
Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito.
volare. Oh, cantare. Oh, nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù. E volavo, volavo felice, più in alto del sole ed ancora più su. Mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto per me. Volare. Cantare, oh, 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 nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù, ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché, quando tramonta la luna li porta con sé. Ma io continuo a sognare negli occhi tuoi belli, che sono blu come un cielo trapunto di stelle. Volare.
Vabbè, che sia Domenico Modugno a cantare nel blu del pinto di blu credo non sia una sorpresa.
Non è una notizia.
Così come ringraziamo tutti quelli che ci hanno scritto sulla Steadicam. La prima Steadicam è stata utilizzata nell'Esorcista 2, ci scrive Gianluca.
In realtà, come ci ha raccontato Garrett Brown, esatto, era già una Steady quella di Rocky. E Andrea dice, lo scrive in inglese, il messaggio... La Steadicam è pesante, l'operatore deve essere forte. Infatti Garrett Brown è un signore di due metri, esatto, con due spalle così. Sì, è vero, Gianni, Riccardo ce lo conferma.
Sì, è vero, però ci sono anche degli operatori Steadicam, anche piccolini e bravissimi. Devo dire, insomma, sì.
Forse oggi peso un po' meno rispetto
sì,
a 40.
Poi i materiali sono cambiati nel tempo. Infatti.
La scalinata di cui favoleggiavamo esiste a Filadelfia.
È a Filadelfia, non so dove, non sono mai stato a Filadelfia.
E Gianni dice, magnifica Steadicam usata da Sokurov nell'Arca Russa. Sì, effettivamente anche quel film è un film con la Steadicam. Invece, caro Riccardo Milani, Modugno credo sia stato una scelta che noi abbiamo fatto proprio nella direzione di darti il benvenuto, visto che hai diretto questa fiction che ha avuto grande successo. E al tempo stesso fa venire spontanea la prima domanda che volevamo farti, cioè sia nelle tue fiction, Tutti pazzi per amore, questa, altre ancora, sia nel cinema, mi ricorderò sempre i Pooh in Benvenuto Presidente, insomma la musica, le canzoni hanno qualcosa di importante. Allora, uno, se ce lo confermi, due, quali immagini si devono abbinare delle canzoni in un paese che non ha una tradizione di musical? E quindi com'è che bisogna... Cioè, tu, quando tu giri la scena stai già pensando alla canzone?
A volte succede questo, a volte succede il contrario, insomma. Però non abbiamo una tradizione di musical, però abbiamo, secondo me, una grande tradizione musicale
certo,
insomma, no? Quindi...
Certo.
Anche nel cinema, però, come dire, cioè, spesso i nostri musicisti hanno avuto successo enorme, no? Anche all'estero, ecco. Non lo so, insomma, ecco, la musica fa parte un po' del patrimonio così di un film, di un lavoro per la televisione, io non so... dirti però esattamente qual è il percorso, non c'è un percorso canonico, insomma a volte le suggestioni arrivano in maniera diversa e su Volare per esempio abbiamo fatto una scelta a monte, addirittura in sceneggiatura l'hanno fatta Rulli e Petraglia, insomma, no? Perché ci serviva narrativamente raccontare un percorso e, insomma, poi sono arrivate anche altre emozioni così legate anche poi così al vissuto personale di tutti, il mio compreso, insomma, mia madre mi diceva sempre che essendo nato io ad aprile del 58, in realtà io sono nato con Volare, no? Perché poi lei era incinta e no, cioè, tu sei nato con questa canzone, questo me lo ricordo da piccolo, insomma, ecco. Come tanti poi di quegli anni lì, insomma, ecco, si usciva poi dalla miseria, dal dopoguerra e si entrava piano piano nel boom economico.
Altra domanda banalissima che però insomma mi fa piacere porti è se c'è ancora qualche differenza tra fiction e cinema, visto che tu lavori in entrambi
ma
i campi.
Fortunatamente c'è, nel senso che sono due cose distinte, sono due percorsi diversi, c'è una tradizione diversa, c'è forse un'ambizione diversa e c'è anche un pubblico in qualche modo diverso. Però io credo che insomma la distinzione vera, perlomeno diciamo quella che io ho sempre fatto da sempre, poi devo dire perché ho fatto poi un primo film per il cinema e poi ho fatto quasi subito un lavoro per la televisione, insomma, quindi, e poi ho alternato in realtà poi quasi fino adesso, insomma, ho fatto questo, quindi l'unica distinzione che ho, diciamo, che ho cercato di fare era sulle cose belle, sulle cose brutte. Ho cercato di lavori in un film e cerchi di dire delle cose, però mi è capitato insomma di avere la fortuna di raccontare storie importanti in televisione, insomma. Però credo che siano fortunatamente due percorsi diversi, due cose distinte, poi dentro ci sono le troupe, no? Le professionalità, le cose, quello è un altro discorso, insomma, ecco. Però no, non sono mai stato uno di quelli, pur essendo cresciuto col cinema e avendo fatto un percorso di apprendimento da volontario, no? Hanno fatto scuola di cinema sul set, però non ho mai guardato con distacco la televisione, non ho mai avuto la... anche perché la televisione poi è tante cose, non è solo fiction, è anche spettacolo, insomma, quando si parla male della televisione lo si fa, secondo me, in maniera un po' troppo facile, ecco. Io per esempio sono cresciuto professionalmente col cinema, ma come bambino sono cresciuto con la televisione, ho imparato a leggere e a scrivere con Alberto Manzi, insomma, come...
Ce la fai a farti il fiocchino da solo? Te lo faccio io, vieni. Ti devi soltanto rilassare e stare tranquillo. Aspetta e ti metto anche l'asciugamanino, se no ti bagni. Vieni. E adesso devi soltanto chiudere gli occhi, ascoltare il rumore dell'acqua che scroscia. E a tutto il resto ci pensa Bea, ok? Ha veramente dei bei capelli, lo sai? No, perché per me i capelli sono il 60%, anche il 90% a volte, del fascino d'un uomo. Io non ci starei mai con un pelato, perché mi farebbe effetto. Ti scusa, ma forse ti ho messo in imbarazzo. Te sei un tipo così sensibile. Adesso ti sciacquiamo,
Questa era una scena di Tutti pazzi per amore 2, stando sulla scaletta. Sì. Non ricordo abbastanza bene la serie al punto da assegnare una scena all'una o all'altra, però una serie veramente di culto, di cui, come Riccardo già sa, gliel'ho già detto anche in privato, parecchie persone sono orfane. Si domandano se mai tornerà.
Chissà, non lo so.
Per il momento no, va bene.
Invece tornerà Riccardo Milani con un film per il cinema che questa mattina è stato presentato nell'ambito di tutta la presentazione generale del listino di 01 Distribution. Cosa ci puoi dire di questo tuo nuovo prodotto per il cinema?
Ma guarda, che è un film che racconta la necessità che abbiamo un po' tutti di nasconderci un po', ecco, per andare avanti. Avere un'altra identità oppure non rivelare del tutto la propria identità può servire a fare dei percorsi magari migliori nel lavoro, nella vita di coppia, nella vita di relazione in generale. Insomma, ecco, è un film su quanto siamo costretti a magari a nasconderci un po' e a fingerci qualcos'altro, qualcun altro, per poter andare avanti. È una commedia degli equivoci con Paola Cortellesi, Raul Bova e Corrado Fortuna, Lunetta Savino, Ennio Fantastichini e Marco Bocci.
Beh, un bel cast.
Non abbiamo detto il titolo.
Scusate se esisto.
E l'Herbal Fiume Silente che cosa ti ricorda?
Mi ricorda oltre una terra alla quale sono molto legato, che è l'Abruzzo, e... insomma, auguri professore, cioè, quando era citato, se si era citata
Beh, a buona così, memoria sul suo cinema.
Come diceva Monicelli, non ho cinema di proprietà. Quando gli chiedevano, ma il tuo cinema? Io non ho sale mie.
Tu hai lavorato con Mario, no?
Ho cominciato questo lavoro con lui. Il primo film della mia vita è stato Speriamo che sia femmina. Il primo giorno di riprese ho retto l'ombrello a Catherine Deneuve perché c'era troppo sole. Io sudavo per due motivi, perché faceva molto caldo, io prendevo il sole e lei no, e perché avevo accanto Catherine Deneuve. Insomma, si può capire. Meravigliosa.
Ma se non ricordo male, quest'ultimo film è in parte girato in Abruzzo o il prossimo?
Sì, è la storia di una ragazza, di una giovane ragazza abruzzese, talentuosa, talentuosissima, quasi un genio dell'architettura, che prende parte dal suo paesino molto piccolino, di 300 abitanti, insomma così, e va in giro per il mondo, conquista master, posti, vince concorsi, dirige un cantiere a Londra, diventa team leader di vari progetti, insomma. A un certo punto però decide che il suo paese è l'Italia e decide di tornare in Italia, lo fa con molta leggerezza, ecco, diciamo, quantomeno, e fa una scelta forse sbagliata, però comprensibile, ecco, e con tutto quello che in parte lei consapevolmente sa di andare incontro, alcune cose però non le conosce più del suo paese e quindi va incontro a un disastro.
So che per te è un fatto non strumentale girare in Abruzzo, è una scelta ben precisa.
No? Ma è una regione che conosco abbastanza bene, alla quale sono molto legato e per certi aspetti secondo me è emblematica un po' della realtà vera del nostro paese, che è fatta in gran parte di provincia. Ecco, noi secondo me spesso non ragioniamo sul fatto che i grandi numeri, le grandi scelte di un paese passano attraverso la provincia. E quella provincia lì, secondo me, è molto particolare, molto significativa, insomma, tra mare e montagna, la distanza con le grandi città, insomma, ecco, ci sono vari elementi.
E poi c'è l'erba fiume silente.
E poi c'è l'erba fiume silente.
Sulle vestigia degli antichi padri, o voce di colui che primamente...
Il tratturo.
Ma perché non sono io con i miei pastori?
Esatto.
Però quella era un'altra.
No, è sempre quella.
No, è alla fine.
È sempre quella.
Settembre. Abbiamo tempo di migrare.
Hanno rinnovato la verga da Vellare. Allora, fate queste citazioni folli, d'annunziane, così a casaccio.
Gratuite citazioni.
Possiamo ringraziare Riccardo Milani per essere stato qui con noi.
Grazie a voi.
Lo salutiamo con un film che ha avuto grande successo sia nei ruoli importanti sia nei ruoli secondari. Benvenuto Presidente.
Dovrei firmare delle leggi che non capisco. Lo dico a voi che non capite la mazza. Avete capito? Cosa avete capito?
Oh, scusi.
Ma lei è il Presidente?
No. I'm a tourist guide.
Ma come no?
No, io lo farò.
Ma è il presidente?
Ah, è il presidente. Adesso un pelato è il presidente, perché...
No, non ci crede, è uguale. Guarda.
Prendi la sedia, vieni qua.
Ma quello è il presidente? Presidente, scusi, possiamo? Il
cameriere dice che quello è il presidente.
La pizzeria.
Presidente! Venga con noi, dai!
Dai, presidente!
Ha fatto tutto il giro?
Sì.
Avete letto tutti?
Sì.
Alzi la mano chi l'ha capita. Alzi la mano chi non ha capito una mazza.
Sì.
Il mio nonno mi ha sempre detto, Peppino, se non capisci qualcosa, non firmare.
Giusto.
Anche perché, scusa, le leggi le hanno fatte per noi. Se non le capiamo, come facciamo a rispettarle? Anzi, sai cosa faccio io? Finché non trovo una legge chiara, io non firmo una legge!
Oh, no. Oh, mazza mia, questo presidente, lo metto su Facebook!
Allora, il gong, il terzo indizio del nostro quiz, 800 050 333. Allora, vi ricordo che in questo film si citano Bergman e Dreyer e poi che in questo film c'è un gruppo di comici, di cantanti. Ecco, adesso il terzo indizio. In questo film c'è l'esordio di un famoso personaggio, non di un attore, di un personaggio.
Ce monde étrange comme rien. n'existons pas. Ferme les yeux, mon ange. Oublie ce qui nous mange, ce qu'on endure, ce qui nous change. Suppose que ça n'existe pas. Ouvre ton cœur. Pose ici ton fardeau. Ouvre ton cœur, petite sœur. Tourne le dos au malheur. Ce qui nous naît, ce qui nous meurt, suppose que ça ne s'éteint pas. Ouvre ton cœur.
Ouvre ton cœur, la musica dei titoli di coda di La gelosia di Philippe Garrel, il film più recente che, come vi dicevamo, giovedì prossimo esce nelle sale. Emanuela Ponzano, tu sei attrice, regista, teatro, cinema e così via, ma credo che lavorare con Philippe Garrel per un'attrice sia una grande emozione. Philippe Garrel è un regista... soprattutto di donne, uno che ha avuto alcune tra le attrici più straordinarie, da Nico a Jean Seberg, a tutte le altre, insomma, che seguono con lui questa carriera che parte dagli anni della Nouvelle Vague, da metà anni 60, e che arriva fino ai nostri giorni. È un regista che ama girare alla Nouvelle Vague, quindi con una troupe leggera, insomma, e mi piacerebbe tanto che tu ci raccontassi com'è lavorare con Philippe Garrel.
È stato un privilegio eccezionale, anche perché lui ha una personalità veramente molto, come dire, molto ricca, dire poco, perché lui osserva tantissimo, non parla molto, ma crea delle atmosfere durante il lavoro che sono veramente molto particolari. Per esempio, mi ricorderò sempre che mi ha fatto entrare in una scena in cui io non dovevo assolutamente esserci, ma in disparte, solo perché, dato che ci aveva osservato prima, in preparazione della scena con Louis Garrel, il suo figlio, che poi è il protagonista, certo, del film, a parlare di tante cose, ci aveva guardato da lontano e trovava che quell'energia che c'era in quella stanza mentre stavamo parlando corrispondesse proprio a quello che lui voleva. E quindi, quando ha girato la scena solo con... filmando lui e la sorella Esther Garrel, mi ha chiesto di venire, di essere presente senza farmi vedere nella scena, solo per riacquisire quella temperatura. Ecco, questo è un esempio di maestria che mi ha veramente impressionato, veramente.
In questo film ci sono lui, che fa il figlio di Philippe Garrel, che è un attore noto, è l'attore di Dreamers di Bertolucci,
sì.
Come ruolo protagonista,
appare nelle pubblicità, sì. Adesso.
E sì. Esther Garrel, che fa Esther, la sorella, che è davvero la sua sorella.
Esatto, infatti si chiamano Esther nel film, si chiamano Esther, lui e Esther
anche nel film. Com'era questa atmosfera di famiglia sul set?
Ma bellissima, serena.
Garrel lavorava anche con suo padre, che era Maurice, sì, Garrel.
Esatto, infatti, questo film particolarmente è un film autobiografico, nel senso che è dedicato a Maurice Garrel, che ci ha lasciati qualche mese fa. Era un grandissimo attore di teatro, molto per la Francia, insomma, è stato veramente un personaggio importante.
Anche
tutta la vita, e anche un partigiano. Sì, quindi, sì, insomma, in effetti il cinema di Garrel è sempre un po' tra la politica e la vita privata. E in questo film, che è un inno alla famiglia, si parla delle problematiche che ci sono state anche nella sua famiglia quando lui è stato piccolo e ha visto il padre, che quindi era Maurice Garrel, lasciare la madre per un'altra donna. E lui ha voluto raccontare questa storia e si identifica nel film nella ragazzina di 5 anni che assiste a tutta questa storia, che ovviamente fa male. La gelosia non è solo la gelosia della donna di Louis Garrel, che vede il marito andar via per un'altra donna, che è anche un'attrice, che è Anna Muglalis nel film, ma è anche la gelosia del fatto di non poter lavorare sempre, c'è cioè la gelosia dell'altro che lavora più di te. Ci sono tante gelosie nel film, che sono tanti aspetti multipli.
Mi scusi. Vede, io ero innamorata pazza di suo padre. E anche lui in realtà lo era di me. E ancora oggi lo amo alla follia. Arrivederci.
Questa è una scena appunto da La gelosia di Philippe Garrel, uscita nelle sale.
Emanuela... Una scena con Emanuela.
Con Emanuela, sì, certo. Sì. L'abbiamo scelta apposta.
Grazie.
Emanuela, tu appunto, abbiamo detto prima, fai anche molto teatro, hai diretto un cortometraggio che ha vinto dei premi. Che cosa stai lavorando adesso?
Sto lavorando sul mio prossimo cortometraggio, che si chiama La slitta, ed è un film sociale, nel senso che voglio parlare del razzismo in Italia attraverso due ragazzini. E ho scelto un ragazzino italiano di più o meno 9 anni e un ragazzino albanese di 12 anni, che si incontrano in un non luogo, che è un bosco. Ovviamente l'oggetto in questione è la slitta, perché secondo me è interessante appunto parlare di una proprietà in un non luogo, una proprietà di un oggetto che è dell'albanese e che l'italiano rivendica. E poi ovviamente escono vari discorsi, con discorsi sentiti dai genitori, e poi arrivano loro a comunicare con un loro linguaggio, insomma, è una cosa che a cui tengo.
Messaggio di Miriam di Milano.
Come si intitolerà?
La slitta.
Sì, giustamente.
E vive il lupo.
Miriam da Milano scrive: in ufficio da me abbiamo una parete tappezzata di foto di Louis Garrel. Quando dicevo che era anche
ma è anche una bella persona, sì, molto sì. Sensibile, come il padre. Devo dire che sono le lumière della Francia. ci sono dei francesi antipaticissimi, e poi ci sono queste perle eccezionali a Parigi. Sì.
Nadia chiede: le piace Garrel ad Alberto Crespi? Non sempre.
A me,
io sono sincero,
io ho fatto anche...
però questo film era in concorso a Venezia l'anno scorso.
Sì, 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 molto sì, bello.
È molto bello, tra l'altro in bianco e nero, è già questo.
Fotografia eccezionale.
Predispone favorevolmente. Almeno
ma chi è che ha fatto l'unico libro su Garrel uscito in Italia?
L'hai fatto tu? Non sì. Ma c'era, ma anche Roberto Turigliatto.
Io e Turigliatto.
Tu e Roberto
sì.
Turigliatto.
Beh, è un maestro, veramente. No, ma questo film è eccezionale, è da vedere secondo me, perché... è uno dei migliori di Garrel. È stato riconosciuto anche in Francia, perché sai, i francesi si aspettavano il solito Garrel, e invece sono stati sorpresi veramente.
No, i Cahiers l'hanno incensato. Allora, nessuno ha indovinato il nostro quiz, che però non era così difficile, perché arrivano i gatti, con i gatti di Vicolo di Miracoli di Carlo Banzina del 1980, si citano Bermer e Dreyer, controllatelo assolutamente, e c'è l'esodio di un famoso personaggio che è il Terruncello di Abbatantuono, e il gruppo di comici e cantanti sono per l'appunto i gatti. Non avete indovinato, quindi arrivano i gatti, non produce niente.
Peccato, risparmiamo un libro, lo daremo domani. Potremmo darlo a Emanuela Ponzano, che aveva indovinato Shining solo dal rumore del triciclo, come mi fanno notare. Era un triciclo e non un'automobilina. Allora, chi ha fatto questa trasmissione? Francesca Levi, Maddalena Nisci, Alessandro Boschi e Riccardo Morese sono la squadra di Hollywood Party. Fiore Liborio era alla console. Garrett Brown era al telefono. Riccardo Milani ed Emanuela Ponzano. Buonasera Emanuela,
buonasera,
a presto. Erano
grazie.
Qui in studio. Alberto Crespi e Steve Della Casa conducevano.
Con ammirabile perizia. Adesso c'è Tre Soldi, un reportage sul Veneto dei rifiuti tossici. Questa è la terza puntata, si intitola Il leone alle ali sporche. Viaggio nel Veneto dei rifiuti tossici, l'hanno diretto con Sagacia, Marzia Ciamponi e Elisabetta Ranieri.